Allora, siamo un po' al quarto passo del nostro percorso sul tema dell'abitare e siamo, come sempre più o meno in questo punto dell'anno, al passaggio tra l'Antico e il Nuovo Testamento, no? Al passaggio tra i testi che ci introducono un po' più nelle dimensioni antropologiche, comuni a tutta l'umanità, delle questioni su cui riflettiamo, a un po' alla volta entrare in temi più cristologici, cioè più specificatamente legati alla novità portata da Cristo, anche se ovviamente queste due dimensioni sono sempre presenti e compresenti, no? Non c'è negazione tra le due, ma un po' questo è sempre il passaggio, diciamo, che scegliamo di fare passando dall'Antico al Nuovo Testamento. E i passi che abbiamo compiuti, solo per richiamarli, sono la questione, il primo racconto, quello di Davide, della costruzione del Tempio, sul tema un po' dell'ambiguità possibile dell'abitare, no? Del fatto che abitare non è di per sé, avere una casa, un luogo, non è di per sé in automatico un dato positivo, no? Il secondo è il racconto di Elia e la vedova, e quella idea di un abitare sbilanciato, di un abitare che provoca, ha bisogno di porte, quindi in qualche modo si può entrare e uscire, si può diventare fragili nei confronti di chi entra o violenti nei confronti di chi non vuole essere lasciato entrare, eccetera. E la volta scorsa il Salmo 26, con una riflessione un po' più sapienziale, si dovrebbe dire, sul tema di come l'abitare stabilisce in qualche modo un dentro e un fuori, no? E l'idea della casa crea un'idea di confine, ma anche di periferia, dicevamo l'altra volta già, cioè l'esperienza di un dentro e di un fuori che finiscono per avere importanza in modo diverso. Il testo di stasera è un testo straconosciuto, che è il prologo di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, l'inizio del Vangelo di Giovanni, testo straconosciuto in generale, molto conosciuto a orecchio da tutti, più o meno, ma con due caratteristiche particolari, una generale e una per noi. Quella generale è che, siccome viene letto nella liturgia solo nella messa del giorno di Natale, e siccome la maggioranza delle persone vanno a messa a mezzanotte e quindi non vanno poi alla messa del giorno, rarissimamente lo sentiamo leggere nella liturgia, il che da un certo punto di vista, pensando alle qualità delle prediche, è anche un bene così. Però è ovvio che, come dire, ci priviamo di una dimensione possibile di questo testo, che è quella della proclamazione liturgica, no? Come credo tutti sappiamo per esperienza, una cosa è leggere da sé sulla Bibbia o in un gruppo, in un piccolo gruppo, un testo evangelico, e un altro conto un po' misterioso è sentirlo leggere senza governarlo con gli occhi, ma dovendolo raccogliere solo con le orecchie, in un contesto di celebrazione liturgica. Asterisco, nota a piedi pagina, una volta mi piacerebbe molto, come dire, avere un'occasione, magari, che ne so, una volta, un'ora dopo la lezione, così, su cui ragionare un po' su questa cosa, che mi sembra diventi sempre più importante, la differenza che c'è tra governare un testo della Bibbia con gli occhi o riceverlo con le orecchie, perché siccome noi abbiamo sempre l'accento sul capire, teoricamente è lo stesso, no? Leggerlo o ascoltarlo. Il problema è che la parola di Dio va ascoltata, questa è la parola che noi usiamo sempre, ma quello che facciamo nella quotidianità della nostra vita di fede, se va bene, è leggerla, non ascoltarla. E la piccola differenza particolare è che leggere è un'azione individuale, ascoltare richiede di essere almeno in due, uno che legge a voce alta e l'altro che ascolta. E c'è dunque una certa differenza, per cui, insomma, mi piacerebbe ragionare un po' su questa cosa, che è una di quelle piccole pratiche a cui non facciamo caso ma che, come per esempio Papa Francesco ci ricorda, sono pratiche quotidiane che ci conformano in un certo modo, no? Cioè che non ci spiegano qualcosa, che non sono razionali, ma che alla fine, se tu per 40 anni fai le cose in un certo modo, in automatico le pensi in un certo modo e le vivi in un certo modo, e se le fai in un altro le pensi in un altro. A me piacerebbe una volta ragionare su questa differenza tra leggere e ascoltare. E infatti durante la liturgia, la celebrazione eucaristica, qual è la moda contemporanea? Distribuire i foglietti, e tutti hanno il loro foglietto e controllano, no? Cioè, perché la nostra ansia di controllo come contemporanei è talmente forte che non ce la facciamo a ascoltare, basta, no? Perché la questione è sempre: e poi se quello che legge legge male, o io sono un po' sordo e perdo una parola, e se perdi una parola cosa succede? Qual è la tragedia che si compie? Allora, questa sarebbe anche una cosa divertente da, insomma, su cui riflettere un po', va bene? A parte questa nota a fondo pagina. Ma la seconda caratteristica invece, che riguarda un po' solo noi dell'altro, è che dicevo prima, Carlo, ho controllato qual è stata la prima volta che abbiamo fatto una lezione su questo testo, e mi sono venuti un po' i brividi, perché la prima lezione su questo testo del prologo è del 1992, che farebbe 25 anni fa, che mi ha fatto una vaga impressione, confesso, sia sulla mia personale vecchiaia, ma anche su come questo testo in qualche modo ci ha accompagnato, ha fatto da basso continuo, no? In qualche modo di un percorso che ormai ha una bella storia significativa, ok, quindi ho già detto quasi tutto il dicibile su questo testo, per cui gli affezionati, quelli che sono degli antichi ascoltatori, si beccheranno un po' di ripetizioni, pazienza, nel senso che poi non è che uno può proprio sempre inventare in 25 anni, eh? Ok, e quindi solo una micro premessa in generale sul Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni per secoli, già è spiegato così nel Nome della Rosa, quindi di Umberto Eco, che raccoglie una tradizione però molto reale, non è poetica inventata da Eco come romanziere, è una cosa vera. La lettura della scrittura era sconsigliata in genere ai laici, addirittura da un certo punto in poi proibita. Ma tra tutte le proibizioni, il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse è proprio guardarsene come cose pericolosissime. Perché? Perché contenendo un linguaggio un po' più simbolico dal punto di vista letterario, ed essendo più, noi diremmo oggi, concettuali, il termine non è esatto, ma un po' più filosofici, erano doppiamente pericolosi di essere mal interpretati, di essere... In realtà sia il Vangelo di Giovanni che l'Apocalisse sono per noi moderni, non sono affatto, tra virgolette, difficili come la versione ottocentesca di questo ragionamento ci ha fatto arrivare. Dice: no, sai, Matteo, Marco raccontano degli episodi così, delle storielline, più facile. Nel catechismo dice ai bambini: disegna Gesù e le pecorelle, ed è tutto più semplice. Invece Giovanni, sai, c'ha tutti questi discorsi, un po' teorico, difficile da spiegare. Non è proprio vero niente. In realtà Giovanni e l'Apocalisse sono molto più facili per noi rispetto ai sinottici, per noi contemporanei, perché noi siamo figli, inevitabilmente anche i più grandi tra noi, di una cultura visiva. E il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse sono costruiti, dovremmo dire oggi, come una scenografia, come una sceneggiatura cinematografica, cioè sono dettagliati ma scritti per il regista, non per il lettore, in cui c'è un grande dettaglio, ma quello sforzo che tu devi fare è immaginarti la scena nel suo insieme. Sull'Apocalisse questo è molto visibile. Ci sono 100.000 descrizioni, la coppa, l'altra coppa, il candelabro, le corna, le controcorna, ma il problema non è che cosa vuol dire ogni singolo particolare, che è una lettura non cinematografica ma analitica, perché ti perdi e spesso non vogliono dire granché, ma è l'effetto generale, no? Quando tu vedi un film, il problema non è che cosa vuol dire quella musica un po' cupa, l'abbassamento delle luci e lo scricchiolio della porta, no, il problema non è cosa vogliono dire, il problema è che effetto ti fanno, no? E se nel film c'è un momento buio con lo scricchiolio della porta, la musica cupa, tu dici sta per succedere qualcosa, e un film ben fatto non ti fa concentrare sulla porta, ma ti fa sentire l'ansia di che cosa sta per succedere. E funzionano un po' così, sono dunque testi, per esempio, che andrebbero letti per intero, no? di fila, proprio per ricavarne l'effetto, l'impatto quasi visivo. In particolare il Vangelo di Giovanni ha una costruzione, una struttura molto chiara, e appunto il suo impatto è altrettanto chiaro teoricamente. Ed è questo: il Vangelo di Giovanni è costruito sostanzialmente come un processo. Un processo che è fatto, diciamo, in tre parti più una, grosso modo. Nei primi sei capitoli si capisce bene qual è il processo. Il processo è che c'è un imputato che è Gesù, e la domanda, il capo d'accusa è si è fatto figlio di Dio, è vero o no? E vengono portati tre testimoni per questo processo, che sono il Battista, primo, le prove dei miracoli, il secondo, i segni di cui Giovanni parla tanto, e terzo, lo Spirito Santo che testimonia. E questi tre testimoni parlano, tra virgolette, testimoniano, danno prova in questo processo che accusa Gesù di essersi fatto figlio di Dio a torto. Poi c'è il secondo blocco, dal sesto all'undicesimo capitolo, e la questione, dal discorso dal miracolo della risurrezione di Lazzaro, che è un segno particolare, non sono più i segni guarigione di una malattia, l'indemoniato, quelle robe lì, e infatti c'era solo Giovanni la risurrezione di Lazzaro, è un altro tipo di segno. E il discorso sul pane, moltiplicazione del pane, il discorso sul pane del cielo, che anche quello è un segno particolare, si comincia un po' a incasinare la faccenda e ti viene un dubbio mentre leggi: ma siamo sicuri che l'imputato è Gesù? Ma con chi se la stanno prendendo qua? Che cos'è che bisogna dimostrare? Qual è il capo d'accusa? Comincia a confonderti un po'. E comincia la domanda: ma la gente che dice che io sia, volete andarvene anche voi? E ti viene il sospetto che gli imputati siano i contemporanei di Gesù, ma questi hanno capito o non hanno capito? E poi c'è, dal capitolo 11 in poi, la terza parte, lo spostamento, perché a quel punto Giovanni ribalta sul lettore, e quello è il testo che dice: voi chi dite che io sia? E non a caso si chiude con la famoso episodio di Tommaso, no? Dell'incredulità di Tommaso, e quel versetto redazionale: beati coloro che senza aver visto crederanno. E quindi la questione è che l'indole processuale è su tutti coloro che leggeranno da lì in poi, non è più questione dei contemporanei di Gesù. Cioè, voi che opinione avete rispetto? Sembra un programma televisivo, quelli tipo Un giorno in pretura, no? Si descrive il fatto, poi si dice vicini, amici, eccetera, cosa ne pensano, e poi si dice: ma voi a casa che state guardando, cosa ne pensate? Che sentenza avreste emesso? E poi c'è i capitoli 20 e 21, che sono, diciamo, la sentenza finale di tutta la faccenda, che sono quelle delle apparizioni del risorto, i capitoli delle apparizioni del risorto, e che sono come dire una sentenza che ci riguarda. La sentenza è su chi ha risposto alla domanda: voi chi dite che io sia? Non su Gesù, perché la resurrezione è la sentenza su Gesù, ma quello che succede dopo, le apparizioni, sono la sentenza su quelli che hanno risposto da casa. E non è un caso che il Vangelo di Giovanni è quello che narra il maggior numero di apparizioni del risorto. Allora, questo solo per dire in modo molto veloce qual è lo schema. Il prologo non a caso si chiama prologo, viene chiamato nelle redazioni prologo, perché è un po' l'antefatto di tutta questa faccenda, è la lettura dell'imputazione, è proprio il proclama di che cosa stiamo parlando, qual è il fatto, che cosa è successo. Paradossalmente nel Vangelo di Giovanni, nei primi 18 versetti, si dice tutto quello che è successo. La realtà è tutta nei primi 18 versetti. Tutto il resto del Vangelo sono motivazioni, testimonianze, prove, spiegazioni di quei 18 versetti, in cui viene riassunto l'episodio. Il che tra l'altro ci dice che, come dire, l'abitudine di quella che si chiama oggi post verità, di infiocchettare i puri fatti con tante altre cose, non è contemporanea, è una roba molto antica, perché ci dice che i puri fatti non esistono, cioè che la pura descrizione della realtà non dice ancora niente se non ci mette intorno tutto quello che questo significa. E in qualche modo dunque il prologo è scansionato allo stesso modo in tre parti: ciò che riguarda Gesù, ciò che riguarda i suoi contemporanei, ciò che riguarda noi, sentenza. Ha la stessa struttura in qualche modo del Vangelo, perché dice qualcosa di Gesù, dice che cosa nella storia è successo, e poi dice quella che noi oggi chiameremo la cristologia, cioè qual è la rilevanza di quello che è successo nella storia a Gesù rispetto a noi oggi, e dunque alla fine la sentenza. È esattamente la stessa struttura. Ovviamente un testo strastudiato fin dall'antichità, perché è anche un testo molto fascinoso, e di conseguenza si potrebbe parlarne molto lungo. Come ogni volta, come in ogni lezione, vale per tutti i testi, ma a maggior ragione in questo, io scelgo una linea di lettura, alcune sottolineature che sono da una parte legate al tema, dall'altra legate a me che faccio questa cosa. Ognuno di voi piglierà, terrà alcune cose, ne aggiungerà di sue, farà un po' il suo lavoro rispetto a questo testo. Ok, questo era un po' lo stato dell'arte. Il salto qualitativo è, come dire, dall'Antico al Nuovo Testamento, con questo testo qua, è di un'evidenza assoluta. L'Antico Testamento è una narrazione, è un racconto bello, interessante, vitale, coinvolgente, brutto, a certe volte violento, a volte difficile. È un racconto, però ha il carattere di narrazione. Qui Giovanni dice: c'è un'altra storia, venne ad abitare, c'è un corpo, non a caso questa cosa si legge a Natale. C'è un salto di qualità, c'è un passaggio dal parlarsi a condividere spazio e corpi da parte di Dio. Questa faccenda qua mi fa sempre venire in mente che un po' di tempo fa, insomma, un po' nella tradizione piemontese, quando due erano fidanzati si diceva che si parlavano, no? L'espressione un po' dialettale per dire che due stavano insieme, oggi si dice come in tutto il mondo, come in tutta Italia stanno insieme, ma una volta l'espressione era quei due si parlano, no? Che era, come dire, il modo un po' prude dei piemontesi di negare l'evidenza, ma perché certo non è che due si parlano, però no, non solo almeno, ma era per dire che una relazione di parola è come dire il primo passo, no? È un fidanzamento, è una relazione, cioè che dato che nel cuneese, come si sa, come dire, la parola non è una delle nostre doti, siamo tutti abbastanza sul silenzioso, parlarsi è già compromissorio, cioè dire delle cose un po' ad alta voce significa in qualche modo stabilire una relazione compromessa, coinvolgente, no? E poi dopo però due si sposano, e la differenza fondamentale è che quando due si sposano, si sposavano, era che andavano a abitare insieme. È una struttura pazzesca, no? Perché è proprio questa struttura qua, ci sono narrazioni dell'alleanza, l'alleanza tra Dio e il popolo è fatta di parole e di storie. Avere una storia, appunto, parlarsi. Poi c'è un punto che è un punto qualificante, che non c'è senza quello prima, che non si inventa da zero, ma c'è un punto in cui la situazione da fidanzati, in cui dopo l'incontro ognuno torna a casa propria, non funziona più e uno ha bisogno di condividere un luogo, uno spazio, un corpo. Con tutto il bello e il brutto che questo ha, perché all'inizio è una roba molto poetica, dopo si sperimenta in tempi abbastanza brevi che condividere uno spazio, ad esempio il rischio crescita di violenza tipo Topini è molto alto, cioè si sta in uno spazio stretto e l'aggressività cresce. Ed è molto più facile andare d'accordo con quelli che vedi solo al lavoro, perché poi a un certo punto quelli li lasci. Invece quello che c'hai poi la sera sui piedi diventa faticoso, no? Allora, questo passaggio è esattamente il passaggio segnato dal prologo, talmente chiaro per Giovanni che il centro del prologo è quel versetto 14: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ora, se evitate di farvi venire in mente l'immagine di Gesù bambino è meglio, nel senso che l'aver connesso questo al Natale e connesso a un'idea un po' melensa del Natale è molto pericoloso. Fatevi venire in mente il panico prematrimonio, è diverso, perché questa è la faccenda, cioè è tutti i dubbi di oddio, ma faccio bene, ma sarà giusto, sarà la persona giusta che mi aspetta, e anche il, come dire, la fatica post, che è quella, tutto bello però, no? C'è tutta una misura da riprendere di sé e dell'altro, che riguarda in genere cose minute, cose molto del tipo: ma perché schiacci il dentifricio dalla metà del tubetto, cioè, e non dal fondo, no? Che possono essere niente e insieme molto pesanti, perché è esattamente riprendere misura di uno spazio abitato, e abitato non solo più da me, e questo richiede in qualche modo un modo, per dirlo in modo teorico, un equilibrio estremamente faticoso tra io e noi, perché non si può azzerare l'io, non va bene, non è giusto, ma mantenendo gli io bisogna anche di trovare un noi, perché se no ci si ammazza dopo poco. Quindi è un gioco abbastanza complicato. Ecco, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi riguarda il corpo e la casa. Più chiaro di così, credo, si muore. Boh. Allora, leggo il testo, non è molto lungo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Realizzate questa cosa, poi vi faccio notare. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge ci fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Non so se la mia lettura, non particolarmente felice ed efficace, vi ha consentito di vedere l'immagine, no? E di non cascare immediatamente nelle interpretazioni religiose di tutti questi temi, di cui credo abbiamo tutti una memoria overbooked, cioè completissimamente piena, no? Ma invece di vedere la figura, no? Di vedere il film di questa cosa, no? Provate veramente in questo mese, quando non c'è nessuno in casa, che nessuno vi possa pigliare per matti, a leggervelo a voce alta, eh? Ascoltare dalla vostra stessa voce questa cosa, è proprio vedere il film, eh? Cioè vedere il quadro di questa faccenda, perché sì, è un piccolo capolavoro prezioso, ci sono ben ottimi motivi per cui è così famoso. Allora, dall'inizio: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. In questo testo c'erano due problemi di traduzione. Dopo la nuova versione della Bibbia del 2008 ce n'è uno solo più, uno l'hanno risolto, e questo che c'è, secondo me, anche perché è irrisolvibile in parte perché è troppo forte, hanno deciso di lasciarlo com'era, diciamo, il primo è proprio questo qua, questo in principio. Allora, in italiano noi non abbiamo distinzioni linguistiche che ci consentano di distinguere i tipi di inizio, eh? Il principio o inizio, sono tutti considerati più o meno sinonimi. In ebraico c'è una parola che è quella che, diciamo, che Giovanni fa risuonare qui, perché Giovanni scrive in greco, ma che è molto chiara nella testa dei suoi ascoltatori e che corrisponde alla parola che c'è all'inizio di Genesi 1:1, che è Bereshit, che è un principio molto particolare, è proprio l'archè, quello che i filosofi chiamano l'archè, cioè è un principio assoluto, ontologico, prima del quale non c'è niente. Il principio ex nihilo, aggiungeranno i latini parlando della creazione, diranno creazione dal nulla, perché già passando nel latino non c'è più questa parola così assoluta, e quindi devono aggiungerci una cosa dopo per dire: guardate, prima non c'era un tubo, eh? E Invece per Giovanni è ancora chiaro, perché i suoi ascoltatori sono di cultura semitica o greco-semitica, che qui la parafrasi, l'effetto scenico è riscrivere Genesi 1:1, cioè ricominciare la storia dalle origini. Giovanni ha la pretesa nella sua opera, Giovanni o chi per lui, ha la pretesa nella sua opera tra questo in principio, in archè, e Maranatà, che è l'ultima parola di Apocalisse, vieni Signore Gesù, di chiudere tutta la narrazione della storia. Doveva essere un tipino, cioè abbastanza convinto di se stesso, ma riscrive la storia dell'umanità e dunque della sua alleanza con Dio, eccetera eccetera. E per questo testo, per esempio, è in tutta la prima parte intessuto, questo testo del prologo, di risonanze e di immagini dell'Antico Testamento, di immagini, di richiami. Appunto, è un film, è come se nella scenografia del film voi vedeste sullo sfondo la stessa insegna dello stesso negozio che si era visto nel primo tempo. Non parla di quello che è successo nel primo tempo, ma la vostra mente, i vostri occhi registrano una connessione. Ora però, siccome noi lo leggiamo in traduzione, ci perdiamo la connessione sostanzialmente. In questa riscrittura del mondo, Genesi diceva, in principio Dio creò il cielo e la terra. E questa è una cosmogonia classica, cioè cosa vuol dire? È un impianto molto comune all'epoca in cui quel testo veniva scritto. Al posto del nome di Dio che usavano gli ebrei si poteva scrivere Giove piuttosto che Gilgamesh piuttosto che, ma l'idea è un Dio che sta da qualche parte in alto, in genere, che con modalità diverse, e le modalità diverse fanno una differenza, dice ok, vediamo di arredare sto cosmo che mi sembra un po' vuoto, no? E comincia a creare. Cioè la logica è quella comune del tempo, la logica di una creazione, che purtroppo è talmente forte antropologicamente che a noi ci casca anche sopra Giovanni. E quindi quando leggiamo in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, quello che ci viene immediatamente in mente è ok, non c'era solo Gilgamesh, Giove o El lassù, c'era lui e il signor verbo, che se guardavano negli occhi in una noia mortale e annoiandosi da morire hanno deciso di creare il mondo. Cioè spostiamo questo racconto di Giovanni sul modello della creazione. Invece quello che vuole fare Giovanni è il contrario, cioè dire quel modello là della creazione non è proprio giustissimo, dobbiamo leggerlo in Gesù se vogliamo capirlo. Cioè, lui vuole prendere quel modello là e cambiarlo, non prendere Gesù e spostarlo indietro. Pensate molto semplicemente che nella nostra tradizione più classica noi abbiamo questa idea che ancora sussiste, che sarebbe Dio Padre e Creatore. E cioè sarebbe quello con la barba bianca che sta sulle nuvoli, che è deputato all'Antico Testamento, che sta lassù, eccetera. Poi c'è il figlio che è redentore, perché il padre va in pensione, viene il figlio ed è il redentore, e poi il figlio scende al cielo e manda lo Spirito Santo, che è il santificatore, e sarebbe quello che è rimasto a bottega adesso. Cioè manteniamo lo stesso schema cosmogonico applicato ai tre personaggi. Invece quello che Giovanni ci dice è no, attenzione, sto matrimonio cambia la prospettiva, perché se prima Abramo era amico di Dio, eravamo amici, ognuno stava a casa sua, giusto così, Dio stava in cielo, faceva l'onnipotente, difendeva il suo popolo, schiacciava i nemici, applicava la legge, cioè faceva quello che fanno gli dèi, come funziona un Dio, così, perfetto. E già però era carino perché era nostro amico, era il Dio nostro amico. Qua c'è stato un passaggio, questa amicizia piano piano è diventata un fidanzamento e mo è un matrimonio, e quindi lui non sta più lassù, la prospettiva è un'altra, sta qua, abitiamo nella stessa casa, e ricomincia tutta la storia, perché chi se ne frega di quando è la prima volta che ci siamo conosciuti, lo possiamo ricordare una volta così per pura nostalgia, ma quello che conta è da quando campiamo insieme, anche quando ci siamo conosciuti diventa un'altra cosa. Anche quando eravamo solo amici, però in fondo io ti avevo già notato. Cioè, rileggiamo alla luce di quello che è successo dopo, quello che è successo prima. Sto riuscendo a spiegarmi, non capisco dalle facce. Ecco. Bisogna stare attenti. E quindi questo è in principio abbastanza decisivo, perché lui dice: guardate che non funziona come ci ha detto quella roba là, cioè che Dio fa Dio, sta lì, dà la legge, dà un'alleanza, se sbagliate vi dà giù una botta, se fate giusto vi premia. Ma in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Cioè, in principio c'è, lo dico con termini moderni, tutti gli esegeti mi ucciderebbero e avrebbero ragione, però per spiegarmi in fretta e evitare a Silvana di dover stare troppo concentrata, faccio una traduzione un po' così veloce, ma in principio c'è una diversità perfettamente riconciliata. C'è già una pluralità, Dio non è da solo. Ci sono già più, ma talmente più che sono la stessa cosa. Cioè, potremmo dire in questo modo, in principio c'è il desiderio che ci abita tutti, che sarebbe l'immagine di Dio posta in noi, e cioè quella che uno parla, riesce a dire esattamente quello che sente, quell'altro capisce esattamente quello che dico e alla fine siamo tutti e due contenti. Questa sarebbe l'immagine di Dio posta in noi dalla creazione. All'inizio c'è questo uscire da sé attraverso una parola che coincide perfettamente però con l'insé, il che agli umani non succede praticamente mai, e essere ricevuti da quell'altro perfettamente come si è detti e dunque come ci si sente, altra cosa che non succede praticamente mai, ma esattamente in modo coincidente, reale, in modo tale che quell'altro si sente esattamente come mi sento io, pur rimanendo quell'altro, che sarebbe il desiderio profondo che ciascuno di noi ha, che ci sia almeno una persona al mondo che sia così riposante per cui mettere insieme l'io e il noi non sia faticoso. Questa roba sarebbe una traduzione un po' ruspante del cosiddetto mistero della Trinità, però funziona così. Cioè ci viene detto che il Padre è in qualche modo l'identità di Dio, il Figlio è la sua parola, cioè lo sbilanciarsi dell'identità verso l'esterno, verso ciò che non è Lui, ma è perfettamente Dio, cioè non è una parola che esprime, ma è ciò che Dio è, e lo Spirito sarebbe quello che fa ricevere questa parola con perfetta comprensione. Per questo i doni dello Spirito Santo sono intelletto, consiglio, cioè capacità di capire, no? In questa perfetta coincidenza è in principio, e dunque è una coincidenza plurale, ma, come dire, benedicente, aperta verso l'esterno, perché una parola è il nostro sbilanciarsi verso l'esterno. Ogni parlarsi, dicevamo prima, è compromissorio, i cunesi lo sanno bene. Cioè, è un modo per cui poi la parola è lì, no? Si vede, dice, nomina, gli altri la sentono, possono capirla, non capirla, essere d'accordo, non essere d'accordo. Ti esponi in qualche modo. E attenzione, dato che Giovanni ha molto chiaro che siamo tutti un po' testoni, mette i sottotitoli, cioè dice questa cosa, la dice benissimo dal punto di vista letterario, ma dice a scanso di equivoci, due punti: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E in una botta sola dice: il legame alla creazione, tutto è stato fatto, ma dice un'altra cosa: tutto, e casomai non avessimo capito, nulla è fuori da questa cosa, tutto sta in questo desiderio benedetto. Cioè, si comincia con la grazia originale, non con il peccato originale. Prima del peccato originale c'è la grazia originale. Traduco: uno dei brani più famosi che gli ebrei devoti recitano tutti i giorni è il brano di Deuteronomio, che dice: metto davanti a te due strade, il bene e il male, scegli quello che vuoi percorrere. E questa è una buona logica di etica umana. C'è una legge, quello che è secondo la legge è buono, quello che è contro la legge è cattivo. Giovanni dice: no, non è così, funziona in un altro modo. Se uno sta fermo e non fa niente, sta già dentro il bene. E per fare il male che bisogna far qualcosa. Non siamo in un posto neutro con davanti un bivio. Siamo in un luogo benedetto, in una casa benedetta. E se non facciamo casino, se stiamo lì tranquilli, stiamo bene. Bisogna fare un'azione positiva, cioè voluta, scelta, eccetera, per uscirne fuori. I sinottici dicono questa cosa in un altro modo, no? Ma la dicono ugualmente. La tradizione della Chiesa dice che per fare un peccato grave ci vuole piena avvertenza, materia grave e deliberato consenso. Per fare un atto di carità, no. Anzi, il regno di Dio è per un bicchiere d'acqua, che non è materia grave, e di cui Matteo 25 e i giusti dicono: ma quando, Signore? Non se ne sono neanche accorti. Il bene si fa per distrazione. Basta non concentrarsi troppo. Questa cosa qui vuol dire, questo è il nuovo principio. Il nuovo principio è che chiude alla fine: la legge ci fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Non sono contrapposti, ma sono veramente due punti di vista diversi. Perché un conto è se uno è fuori della casa e dice: ok, quale delle due strade mi porta a casa? E un conto è se uno è a casa. Per perdersi la casa deve uscire, ma finché sta lì, sta lì. Sono due punti di vista molto diversi. È un nuovo in principio, ed è l'in principio stabilito dal fatto che Dio non ha solo più parlato, ma che ha preso carne ed è venuto ad abitare. E non c'è niente, nulla è fuori da questa cosa, nulla. Quello che Giovanni ci dirà in modo anche drammatico è che nemmeno il male è fuori da questa cosa. Cioè, che rimane un male possibile, ma Giovanni 8, l'adultera, tutti i racconti di Giovanni, degli incontri di Giovanni che riguardano sempre ciechi, peccatori, la samaritana, stranieri, tutti quelli che di per sé sarebbero fuori, no? E la cui domanda sarebbe: come fanno a rientrare a casa? Sono tutti nel Vangelo di Giovanni figure della fede, perché sono già lì. Niente è fuori da questo. Qualche rischio c'è da parte dei discepoli, che nel Vangelo di Giovanni infatti fanno sempre la figura dei tonti, cioè sono quelli che sono sempre al posto sbagliato. Gesù ha sete e loro gli vanno a comprare da mangiare, Gesù sta parlando della sua morte, loro discutono su chi siederà alla sua destra, chi alla sua sinistra, chi è il più grande nel regno dei cieli. Cioè, sono sempre un po' fuori sintonia. In fondo i discepoli sono talmente convinti di essere al posto giusto che fanno un po' la figura dello zio, quello un po' strano di famiglia, no? Che dice vabbè, ma il zio è fatto così, no? E ce lo teniamo così, va bene, no? Però gli abitanti veri della casa sono l'adultera, la samaritana, Nicodemo, cioè tutti questi personaggi, e questo è il nuovo in principio. Evito, per non perdere tempo, di citare da questo punto di vista Papa Francesco e tutti i suoi ragionamenti sui poveri, eccetera. Non i poveri perché sono santi, ci evangelizzano, i poveri perché esistono, perché sono come sono, perché sono i veri padroni della casa. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Qui c'era il secondo problema di traduzione, che fortunatamente ci hanno ascoltati, e l'edizione CEI del 2008 ha finalmente corretto. Per cui si diceva, prima si diceva le tenebre non l'hanno accolta, inducendo, a causa della traduzione latina di Girolamo, una lettura di ordine moralistica, no? La luce è venuta e le tenebre sono cattive. Invece quello che c'era scritto e che oggi viene molto meglio espresso è: la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Tra le tenebre e la luce non c'è pariteticità, perché il buio smette di essere pieno se tu accendi anche solo un cerino. Una lucciola interrompe il buio totale. La luce vince sempre, per questo. Perché il buio, per essere totale, ha bisogno di essere veramente totale, mentre la luce sopporta degli angoli bui. In una stanza illuminata ci può essere un angolo meno illuminato, quella stanza rimane illuminata. E per questo il buio non vincerà mai, perché per l'appunto basta una lucciola. Ma, e vorrei ancora affrontare questo, in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Non la vita eterna, la vita piena, termini che Giovanni conosce e userà. La vita santa, la vita cristiana, la vita spirituale, era la vita e basta. Cioè, anche qui liberiamoci dalla sovrastruttura troppo religiosa. Quando si dice che Gesù è la vita, e la vita è luce degli uomini, si dice la vita, quella normale, le cose che facciamo, la vita che in sé trova dentro di sé la propria potenza, la propria forza, la propria ricchezza, la propria trascendenza, direbbero i filosofi, no? Nessuno di noi è così bestia da non avere un sentimento per il proprio cagnetto. La vita è così, la vita è così. La vita ha la sua anima, perché Dio ci ha creati così, e niente è fuori da questo. E c'è un desiderio di una parola perfettamente detta, perfettamente ricevuta, che almeno una persona al mondo sappia come mi sento. E questo è la luce, questa vita è la vita che trova in sé, nei frammenti in cui ciascuno di noi, ogni giorno, ogni sera, ogni mattina per alzarsi, trova all'interno della propria vita un piccolo motivo per tirarsi subito dal letto. In questo c'è la nostra luce, che a volte è poco più di una lucciola. E in certi giorni, fortunatamente, è anche un sole splendente, insomma, va bene, eh? Cioè, non ha sempre la stessa intensità, ma è questo, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, che la nostra vita continui a essere abitata da un desiderio, da quel desiderio originario. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Qui c'è, come dire, il secondo passaggio della struttura del Vangelo di Giovanni, la ricostruzione storica. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Come tutti sappiamo, credo, questa frase è stata spesso applicata a Giovanni XXIII, perché è chiaro che questa frase riguarda chiunque. Venne un uomo, una donna, un bambino, un ragazzo, un anziano, e il suo nome era. E la vera questione di chi viene è dare testimonianza alla luce. Abbiamo cominciato a ragionare un po' sulla testimonianza, su cosa significa la testimonianza. L'immagine, sia pure ammodernata, della logica da crociati della testimonianza, cioè io so e tu non sai e io adesso ti spiego, poi una volta era ti spiego e se non sei d'accordo ti uccido, poi è diventata ti spiego e se non sei d'accordo comunque vai all'inferno, poi via via si è un po' modificata. Oggi siamo tutti un po' più tolleranti, più democratici, quindi no, ma è un invito, è una spiegazione, è un dialogo, ti ascolto persino, no? Però alla fine io so e tu non sai, no? Cioè questo è il succo finale. Ecco, questa logica qua ovviamente non ha niente a che fare con questa roba, perché la luce non è una cosa che si sa, la luce si vede. E non dipende da me. Io ci ho provato, però se uno di noi va fuori e dice sì alla luce, non succede come nella scrittura, e la luce fu, perché gli riesce solo a Dio. Se noi diciamo sì alla luce, non succede un accidente di niente, perché esattamente essere testimoni alla luce significa sapere che siamo testimoni di qualcosa che è già lì, che è già in azione. Il sole sorge sui buoni e sui cattivi, e sorge tutte le mattine finché sorgerà, e poi un giorno non sorgerà più, ma non possiamo fare quasi niente per possiamo cercare di rovinare un po' il pianeta, per cui il sole sorge ma noi non ci saremo più, però vabbè, il sole ha la sua potenza. Dare testimonianza, che cosa significa? Appunto, nel seminario di quest'estate abbiamo ragionato su varie cose, e credo che per esempio ricomprendere il senso della testimonianza da questo punto di vista sia decisivo. La testimonianza della casa che abitiamo, che cosa vuol dire? Se ognuno di noi fa un attimo mente locale a quante volte nella vita gli è capitato di avere una certa impressione su una casa, una famiglia, un matrimonio proprio altrui, e poi scoprire quanto quell'impressione era giusta o sbagliata, o se quante volte si è preoccupato dell'immagine della propria casa rispetto agli altri, dalla pulizia e l'ordine in giù. E forse possiamo cominciare ad avere una vaga idea di come è serio il problema della testimonianza, che non è un fatto di discorsi religiosi, ma è una delicata esperienza di che cosa si vede del segreto che ogni matrimonio è. E che cosa noi pensiamo di dover mettere davanti, il salotto buono o la cucina o la stanza dei malardris, perché gli altri sappiano di noi, chi facciamo entrare dove. Credo che c'è un bel panorama per riflettere sulla testimonianza. Si dice era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto, perché poi Giovanni non è ingenuo e sa che c'è un aspetto drammatico, ma non ha giudizio in questo, perché il giudizio spetta a Dio. ma riconosce che c'è un aspetto drammatico dell'esistenza, che a un certo punto bisogna non conoscere, ma riconoscere. Che per abitare la stessa casa a un certo punto bisogna riconoscere lo spazio dell'altro e anche il proprio. E questo ha sempre una qualche componente di drammaticità, sempre, perché è ovvio, ogni riconoscimento significa portare alla luce un equilibrio tra dentro e fuori che è sempre un po' faticoso, perché mi dice della mia parzialità, perché mi dice che io non sono tutto. Solo più due parole, perché oggi la sto tirando veramente molto lunga, ma questo testo mi travolge. Bisognerebbe ragionare un po' su cosa vuol dire dato il potere di diventare figli di Dio, ma lo lasciamo per ora. E quel versetto centrale: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Questo è il versetto architrave, no? il passaggio tra il capo d'accusa, la collocazione storica e ciò che riguarda noi. Ho già detto, corpo e casa sono i segni di un matrimonio che cambia completamente la prospettiva anche su ciò che è stato prima, ma qui c'è di più: noi abbiamo contemplato la sua gloria. E vi faccio notare che non si dice capito la sua gloria, perché noi leggiamo contemplato e pensiamo capito in genere. E però qui faccio sempre la stessa battuta, ma la faccio anche questa volta: vi faccio notare che nella tradizione della Chiesa c'è la festa del Sacro Cuore, ma non quella del Sacro Cervello. A nessuno è mai venuto in mente, e c'è un motivo, cioè il problema è quello che vediamo, non quello che capiamo. Ma anche in una casa funziona così. Capire in genere viene molto dopo. E poi verbalizzare viene ancora dopo. Ci mettiamo mesi a capire delle cose, ma le vediamo subito. Poi uno le rimuove, fa finta di non aver visto, cerca di sopportare, fa una serie di strategie, perché è chiaro, bisogna pur vivere. Ma di per sé il luogo della verità sono gli occhi, perché non puoi non vedere quello che si vede. Noi abbiamo contemplato la sua gloria. Anche qui per gli ascoltatori di Giovanni c'è una forte risonanza dell'Antico Testamento: la gloria è la Shekinah, la presenza di Dio col suo popolo, che è una presenza mai neutrale. Se qualcuno vuole divertirsi può leggere il bellissimo libro che già citavo nel 92, perché è un libro vecchio ma molto carino, di Henry De Luca, che si chiama Una nuvola come tappeto. Perché nel tradurre i testi della peregrinazione del popolo nel deserto, così lui traduce quel racconto per cui la gloria di Dio accompagna il popolo nel deserto, non risolve i suoi problemi, tranne in caso di disperazione, e quando proprio il popolo non gli affa più, ma li accompagna come una nube di fuoco di notte per dare luce, e la gloria di Dio, così traduce Henry De Luca, si fa nuvola, una nuvola come tappeto, che per un popolo di beduini che abitavano nelle tende fatte di stoffa è molto chiaro cosa vuol dire una nuvola come tappeto, che gli fa ombra di giorno mentre camminano nel sole accecante del deserto. Questa è la gloria di Dio secondo l'Antico Testamento. E quello che Giovanni dice: noi abbiamo contemplato la sua gloria. non la sua glorificazione, cioè Gesù vincitore dell'ultima battaglia messo in trono, ma la sua gloria, il suo accompagnare la storia degli uomini. Questo sarà un altro tema costante del Vangelo di Giovanni. Gesù cammina sulle strade degli uomini e delle donne del suo tempo, e praticamente tutte le cose gli succedono per strada, eh? Questo, su questo gli evangelisti sono concordi. Al massimo nel giardino, in un giardino, in casa non gli succede quasi niente. In casa, per esempio, ci sono pochissimi miracoli, la suocera di Pietro, eccetera, che poi gli scoperchiano la casa a Cafarnao per calare il paralitico, eccetera, un po' di quelle vicende lì in cui le case vengono sfondate, proprio sfondate, e le cose di Gesù succedono per strada, perché Gesù ha messo la sua casa nella storia degli uomini. La nuvola come tappeto ha costruito una casa itinerante, un luogo che accompagna. Penultima osservazione: colui che viene dopo di me è avanti a me. Questo è un versetto su cui nel 92 non avevo riflettuto ancora così tanto, che invece negli ultimi anni per me è diventato tanto importante anche dal punto di vista della mia riflessione teologica, ma prima di tutto ovviamente nella mia vita personale come credente. Ed è questa idea a cui Vaticano II ci invita, ma che mi diventa sempre più chiara, e mi diventa sempre più chiaro quanto è importante, che il Vangelo è sempre davanti a noi. Che noi abbiamo sempre un po' l'idea che il Vangelo è qualcosa che è accaduto nel passato, che quindi noi dobbiamo studiare, conoscere, cercare di tornare alle origini, un'idea di riforma, ritrovare la forma evangelica, purificare la Chiesa per tornare al Vangelo, eccetera, eccetera. E questo implica in sé che ciò che del passato è dato è qualcosa che è lì. Il problema è che questa è la vicenda di Gesù terrena, sì, è accaduta nel passato. I racconti di questa vicenda, sì, sono stati scritti nel passato. Tutto questo è nel passato, ma il Vangelo no. Il Vangelo è sempre davanti a noi, perché noi siamo tutti Giovanni. Il meglio deve ancora venire. Noi siamo tutti Simeone e Anna. Un bambino viene portato per la presentazione al Tempio, e questi due vecchioni che aspettavano la salvezza di Israele lo riconoscono e si sbilanciano su un futuro che probabilmente non vedranno, e hanno la tipica reazione da maschio e da femmina, che ben al contrario dell'archetipo fa sì che il maschio resta lì, Simeone fa tutte le sue scene da sacerdote, e la donna esce fuori e va a parlare della gloria di Gerusalemme a tutti coloro che attendevano la sua salvezza. Dopo essere rimasta per una vita nel Tempio, esce. Le donne, si sa, vanno sempre al mercato a parlare. E noi siamo sempre lì, siamo sempre su quella soglia di vedere, di contemplare, di vedere la gloria che ha la forma di un bambino, dunque è una gloria ambigua, irriconoscibile. E di dire: verrà, ciò che tarda accadrà. Il Vangelo è sempre colui che viene dopo di me, che è avanti a noi fin dalle origini del mondo, perché tutto è stato fatto in lui, ma contemporaneamente è sempre davanti, ancora da compiere, ancora da ricevere, ancora da capire, ancora da vedere. La compagnia che Dio ci farà domani non l'abbiamo ancora vista. E dunque, ultimo pensiero, la sentenza: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. perché la legge fu data per mezzo di Mosè e la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il figlio unigento che è Dio ed è nel seno del Padre è lui che lo ha rivelato. Ricordate sempre che rivelato non vuol dire spiegato, ma vuol dire velato due volte, rivelato. Il mistero nascosto nei secoli in Dio è nascosto in un bambino, nel figlio del falegname. Il tema dell'ambiguità della storia permane intatto, ma dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia su grazia. Per questo siamo gente che spera, non perché siamo ingenui, ma perché la sentenza è scritta, e la sentenza è grazia su grazia, una sovrabbondanza della grazia. Non è solo grazia una volta, è la sovrabbondanza della grazia. E perché la legge è stata data da Mosè, ma la grazia viene da Gesù, e dunque la logica non è più la legge. In principio è cambiato tutto. Basta, anche se si potrebbe ampiamente continuare, ovviamente. Yes.
Forse te l'ho già fatta 25 anni fa.
Può essere.
Però non mi pare, perché forse la sua arrivata dopo, forse no, non lo sto più bene. In ogni caso l'altro è commentato più di una volta. La domanda è, già allora ci dicevi che quel Vangelo di Giovanni è un processo. Già allora, secondo me, io ti ho chiesto, ma se volessimo leggere questa storia che è un processo, cioè hai da suggerirci un commento che dica più o meno queste cose qui, nel senso che è molto affascinante, non è facile mettere assieme i pezzi da soli.
Allora, diciamo, il grande commentario che sostiene questa teoria è quello di Raymond Brown, però è inattingibile, nel senso che è un bestione, insomma, ecco, e devo trovare una cosa più, lo cerco e poi lo segnalo via mail, lo mettiamo sul sito, cerco un'indicazione bibliografica più agibile, insomma, anche più trovabile, che uno possa comprare o far girare un PDF di un articolo, di una cosa che adesso a memoria non mi ricordo. Sì.
La scoperta che non si ricorda.
Zitta, Giuse, che c'è?
Tante domande, ma una è particolare. Allora, è bellissima, e ovviamente non avevo mai sentito questa interpretazione del logos proprio come parola e basta. Nel senso, questo concetto molto complesso di logos in greco, di anche ragione, ma la ragione è un po' autoconsistente, invece questo è proprio qualche cosa di tra due persone, tra due cose diverse, veramente come. E però, secondo lei, ovviamente, questo fatto di poter comunicare perfettamente, e nel senso, magari l'ha anche detto, magari non l'ho capito, è tra uomo e Dio, o è anche tra uomo e uomo, quindi è l'operazione proprio la cosa stessa di comunicare perfettamente?
Allora, è interessante, perché questa è una domanda platonica su un'immagine non platonica, quindi non funziona. Cioè, allora, è chiaro che, come dire, l'idea della comunicazione è proprio l'uscita da una definizione di tipo platonico, e quindi è chiaro che, come dire, l'idea è sto cercando delle parole veloci, che Dio è ciò che fa, nella nostra esperienza. E se Dio è ciò che fa e fa ciò che è, ovviamente questa è un'immagine che descrive Dio, cioè è un modo di descrivere quelle che si chiamerebbero le processioni intratrinitarie, cioè il modo di essere di Dio, non in chiave di terminologia dell'essere, ma in chiave di un'immagine di comunicazione, che essendo l'immagine di Dio posta in noi dalla creazione è anche il nostro desiderio profondo. Però questa è una lettura storico-salvifica, non platonica. Tentare di farla funzionare secondo i canoni platonici è uno dei cioè, detto molto banalmente, ma detto in modo più semplice, in fondo la potenza di un certo tipo di teologia, catechesi, filosofia, eccetera, degli ultimi 10 secoli, ci ha conformato, anche a quelli che non sanno di filosofia, delle logiche, delle domande, delle questioni che ci scattano in automatico, e invece Vaticano II prova a ridire l'interezza della fede secondo una logica storico-salvifica, che è proprio un'altra logica, un altro punto di vista. E ogni volta che noi facciamo funzionare questa logica storico-salvifica, da una parte ci sembra più vera, più bella, più significativa, ma dall'altra ci vengono le obiezioni del sistema opposto, che è il sistema degli ultimi 10 secoli, che volere o no abbiamo interiorizzato, no? Per esempio, questa radicale distinzione che si chiamava trascendenza tra uomo e Dio, per cui ci sono cose che valgono per Dio e cose che valgono per l'uomo, ma di per sé quello che noi sappiamo dalla scrittura è che l'uomo è creato immagine e somiglianza, il che non significa identità in termini platonici, ancora una volta, ma significa che il nostro desiderio profondo rimane la totale conformazione al mistero di Dio, che è il mistero che è anche la matrice posta in noi, e che quindi è un desiderio in qualche modo insoddisfatto o insoddisfacibile durante la storia, ma il nostro destino. E questa però è una logica storico-salvifica, che è un altro criterio rispetto alla logica. E quindi paradossalmente ciò che vale per Dio, tra virgolette, vale per noi e viceversa. Cioè c'è una correlatività, non un'uguaglianza, ma c'è un legame molto stretto, no? Tra ciò che in Dio si mostra come realtà e ciò che in noi si mostra come desiderio, spesso come desiderio ambiguo. E contemporaneamente c'è una stretta correlazione tra ciò che in Dio si esprime come grazia, cioè come dono, e ciò che in noi si esprime come desiderio, talvolta come desiderio ambiguo. Sì.
Hai compiuto un pensiero particolare, forse per le informazioni professionali, ma è molto interessante la questione del processo. E poiché i personaggi sono, come in qualsiasi processo, pesa, se è vero che chi deve mettere la sentenza è il lettore, allora è il giudice. Ma la cosa particolare, che a differenza dei processi normali, in questo caso la sentenza modifica il giudice, non il giudice.
Eh sì, esatto, perfetto, ho capito perfettamente. Sì, sì, esatto. Che sarebbe, che è un'idea interessante di giustizia, perché, come dire, esce da alcuni schematismi, no? Perché la sentenza modifica chi la emette, non chi la riceve, che in fondo è immodificabile, per dirla platonicamente, no? Esattamente, sì, sì, questa è la logica un po' paradossale. Questo va bene, potremmo discuterne. Ok.
La testimonianza che dicevi, questa questione del far vedere il salotto con la cassa, ma dice qualcosa di più per capire bene la situazione.
Diciamo che tendenzialmente facciamo tutti vedere il salotto pulito e chiudiamo le porte di dove c'è casino, no? Cioè tendenza normale è quella a mostrare la parte più compiuta, più chiara, più bella, no? E quindi noi saremmo tentati di testimoniare l'esperienza della fede spiegando, dicendo quello che abbiamo capito, dicendo le belle cose che sono successe. C'è un piccolo particolare: nel Vangelo di Giovanni quelli che testimoniano davvero sono gli sfigati, cioè la testimonianza è quella della povertà. E Francesco dice solo perché facciamo l'esperienza di aver bisogno di ricevere misericordia possiamo essere misericordiosi. E la cucina disordinata che immette nell'affetto di una famiglia, non il salotto buono col nylon sulle poltrone. Solo che su questa cosa qua la Chiesa c'ha sempre un po' di difficoltà, no? Per cui, per dirne semplicemente una, tendiamo sempre a spiegare il cristianesimo come una roba che funziona, che ha tutte le risposte, e discutiamo con le persone più o meno conflittualmente per spiegargli tutte le cose, no? Io credo che non ci sia testimonianza migliore. Se non l'avete visto, andatevi a vedere su YouTube il discorso che Francesco ha fatto, l'udienza che ha fatto al bambino Gesù, personale, bambini malati eccetera, e a un certo punto uno gli ha chiesto: ma perché c'è il dolore degli innocenti? Perché questi bambini soffrono così? Noi ne vediamo ogni giorno, non ne possiamo più. E il Papa gli ha detto: non lo so. Ma l'ha detto così, con questo tono: non lo so. E l'ha ripetuto 3 volte e gli ha detto: volete sapere di più? Neanche Gesù lo sapeva. Solo che questo non è proprio il salotto buono, non so come dire, ci va un po' di coraggio per dire: questo Dio ogni tanto è proprio strano, e la nostra vita ha degli angoli d'ombra, di drammaticità, che ogni tanto uno dice: ma di che stiamo parlando? Ma è possibile che sia così? No? Allora, in questo senso, per esempio, c'è un filone di riflessione che si potrebbe fare: che cosa vorrebbe dire avere il coraggio di testimoniare le cucine disordinate? I nostri non lo so, per esempio. E che potenza ha questa testimonianza? Basta.